Ok, andiamo al prossimo messaggio, cioè quello che ho detto prima da parte di Giacomo, anche lui, prima volta che ci scrive. Ciao cari fratelli e sorelle, mi chiamo Giacomo ed è da poco tempo che vi conosco. Ho visto che rispondete a domande e io ne avrei un paio da farne al fratello Giuseppe. Io sono musulmano convertito da circa un anno. E praticamente si dice tra i musulmani che gli scritti biblici cristiani non siano più autentici. E vorrei conoscere il vostro parere a riguardo. Vi ringrazio e che Dio vi benedica.
Amen.
Grazie Gesù, Dio ti benedica a te, Giacomo, perché hai trovato la verità, hai trovato Cristo.
Quindi questo è un fratello ex musulmano.
Sì, grazie a Dio.
E molti si chiedono questo, e io ho pregato su questo e ho sentito di rispondere con un messaggio un po' a tutti che ne hanno bisogno, e anche perché loro a loro volta possono evangelizzare quei musulmani che sinceramente cercano e sono disposti ad ascoltare. Ho preso degli appunti e con più li prendevo appunti e con più il Signore me li dava, ho capito che qui il Signore vuole parlare un po' a tutti e che il gregge dei musulmani che cercano la verità è molto grande. Ed è venuto fuori un messaggio qui che adesso condivido con voi. So che sul nostro sito potete scaricare un sacco di cose come evangelizzare i musulmani e questo sarà un altro di questi.
Il fatto è che i fratelli in Italia, quando vanno a evangelizzare ultimamente, sempre incontrano tanti musulmani perché è pieno. Quindi queste informazioni veramente vi saranno utili.
Quindi i punti che più vi colpiscono, annotarli con i riferimenti, specialmente i riferimenti dei versetti del Corano. Perché evangelizzi un Corano, cioè se evangelizzi col Corano è più facile quando evangelizzi un musulmano. Non crede alla Bibbia, quindi si apre la Bibbia, non crede niente. Però se gli apri il Corano, allora avrai la sua attenzione. Infatti gli altri links che abbiamo sul sito, c'è centinaia di riferimenti al Corano, uno può scegliersi quello che vuole e
Sì.
alla fine te ne servono solo pochini, dietro la copertina della Bibbia, po pochi riferimenti, li puoi stampare in caratteri piccoli, scrivere come ti pare e incollarlo lì, va bene? E quando evangelizzi, bang bang, gli dici guarda, prenditi questo appunto, così dice il Corano, non è come dici tu. Il Corano dice diverso, leggilo, studialo. Parleremo di questo.
Sì.
Grazie, Signore.
Amen. Grazie Gesù.
Andiamo allora. Bene,
Sì.
fratelli, allora mettetevi in posizione. La posizione è sedetevi bene, carta e penna, Bibbia. Va bene? Quindi chiediamo la vostra attenzione.
Amen.
Allora, ho messo giù una serie di punti. Il primo punto è che il Corano stesso ammette che Gesù è una divinità e che ha compiuto miracoli, mentre Maometto era solo un uomo. Il Corano dice che Maometto era solo un uomo, come tutti gli altri. Va bene, talmente uguale che non ha fatto nemmeno una profezia. Va bene? E chi chiama il profeta Maometto, una domanda da fargli, dice, ah ok, Maometto è un profeta, sì, e cosa ha profetizzato? Niente. Zero, zero, completamente. Era lui è un gran filosofo, un gran guerriero, come Buddha che ha scritto libri con tante cose intelligenti, ma Buddha non credeva in Dio. Va bene, e Maometto, come fa a essere un profeta? Maometto. Quindi è errato chiamare profeta Maometto, perché le cose che lui ha profetizzate sono tutte da verificare, non si è avverato ancora niente. Zero, quindi è un grande scrittore, un grande guerriero. A differenza delle centinaia di profeti comprovati nella Bibbia come veritieri, tanto veritieri che Maometto stesso li ha ricopiati nel Corano. Gli sarebbe servita una fotocopiatrice, non c'erano, perché lui ha fatto un sacco di errori e ha copiato cose un po' all'incontrario, come se le ricordava, e infatti poi per giustificarsi, dato che la Bibbia era sbagliata, Allah ha mandato lui per correggerla. La Bibbia è piena di cose sovrannaturali, il Corano non ne ha, tranne le cose copiate dalla Bibbia. Per cui in che modo lui è venuto a correggere la cosa? Gli è apparso, dice Maometto, gli è apparso l'arcangelo Gabriele, dice lui, in una caverna e gli ha parlato. Vabbè, l'arcangelo Gabriele è apparso anche a Smith, fondatore della Chiesa Mormone, e a Gabriele appare a tutti quelli che credono che appare, ma il vero Gabriele,
è stato Gabriele,
il vero Gabriele però è un altro, capisci? Quindi il vero Gabriele avrebbe dato delle profezie. Quando Gabriele è apparso a Zaccaria, fa: tu avrai un figlio, Zaccaria, lo chiamerai Giovanni, e tutto quello che... Gabriele non appare senza fare profezie. E che profezia ha fatto questo, virgolette, cosiddetto Gabriele? Niente, nessuna. Quindi secondo me questo era un angelo di luce, come secondo Corinzi 11:14, angelo di luce, cioè travestito, ma in realtà non era di luce. Ora, un'obiezione islamica sarebbe, loro obiettano, i miracoli sono stati solo scritti e non compiuti nella Bibbia.
Loro, cioè, obiettano. Loro dicono che non sono stati compiuti davvero?
Sì, molti alcuni dicono che i miracoli della Bibbia sono scritti ma non sono avvenuti.
Ah sì? E come lo sanno loro?
E come lo sanno loro? Questa è propaganda, no? È facile insegnare l'Islam a chi la Bibbia non la conosce. Va bene, e, un po' come sotto Stalin c'è la verità stalinista, in America la verità americana, in Cina la verità cinese. I bambini crescono, tu gli lavi il cervello come ti pare, lo crederanno alla verità islamica, alla verità cristiana, alla verità buddista. Poi sta a dimostrare se cosa funziona, buddismo, l'islam o il cristianesimo, questo dobbiamo verificare. Allora, lo dico, i miracoli non sono avvenuti, erano solo scritti nella Bibbia, ma non sono avvenuti. Ma questo, io dico questo, non è possibile. Non è possibile perché Gesù stesso ha detto, ti ho dato delle scritture, vuoi andare alla prima?
Sì, Marco 16,
sì.
17 a 20. Questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Il Signore Gesù dunque, dopo aver loro parlato, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. E quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano.
Quindi Gesù ha profetizzato qui, Marco 16, questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto, nel mio nome scacceranno demoni. Imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. Quindi niente di più facile per dimostrare che Gesù è un bugiardo, un falso profeta, e dirò: ok cristiani, dimostrateci che voi cacciate demoni e voi guarite. E i cristiani lo fanno.
Sì, perché ancora funzionano anche oggi questi segni.
Certo, questo qui, io stesso impongo le mani e la gente guarisce, tu, no, noi facciamo miracoli in nome di Gesù, non è che funziona ogni volta, che la nostra fede non è perfetta, però sempre quando preghiamo per i gruppi c'è sempre qualcuno, la metà che guariscono.
Sì, amen.
Quindi questo dimostra che questa profezia è vera, perché? Perché era vera. Era vera perché? Perché è vera. Quindi lo possiamo dimostrare noi, non devi vivere 2000 anni fa, basta che vieni qua da me o altri guaritori,
sì, è vero,
meglio
sì.
di me, che ce ne sono parecchi meglio di me, e loro ti fanno vedere che guariscono gli ammalati. Basta che vai in qualunque chiesa carismatica, compresi i carismatici cattolici, e adesso non so se lo fanno ancora, ma ai miei tempi facevano un sacco di guarigioni. Va bene, a Rimini si riunivano, il rinnovamento dello spirito, e lì c'erano guarigioni di tutti i colori, uguale come i protestanti, i pentecostali, i carismatici.
Amen.
Adesso dovrebbe solo uscire dalle catapecchie religiose, tutto a posto.
Amen.
Va bene, quindi per comprovare questa verità basta verificare l'adempimento di questa profezia nei miracoli, i segni che oggi avvengono in continuazione, accompagnano i credenti, va bene? Cioè noi che crediamo nel nome di Gesù Cristo, schiacciamo demoni, parliamo lingue nuove, imponiamo le nostre mani agli ammalati ed essi guariscono. Questo è il famoso parlare in lingue.
Amen.
Va bene? E se il Corano e l'Islam sono la parola di Dio, come mai non ha la potenza miracolosa di Dio? Perché non è il libro di Dio. L'ha detto Maometto, lo dicono i maomettani. Buddha non è l'uomo di Dio. E chi dice che invece è la verità Buddha? Lo dicono i buddisti. Chi dice il comunismo è la verità? I comunisti? E così via. Cioè non devi andare ad ascoltare quello che parla di parte per scoprire la verità, devi verificare tu. Quindi non essere islamico perché ti hanno cresciuto islamico o cristiano perché ti hanno cresciuto cristiano, devi verificare. Quello che dice Gesù è vero? Prova, io ho provato, è vero.
Va bene. Ma come allora, sappiamo che i scritti biblici sono autentici?
Dunque, le profezie bibliche, a differenza del Corano, che il Corano non è neanche una delle profezie, come ripeto, tranne quelle che hanno copiato dalla Bibbia. Quindi questo mostra che la Bibbia è la sola vera, completa e comprovata verità di Dio, le profezie bibliche. Profezie bibliche, per chiunque ha un attimo di pazienza, si siede, se le studia con calma, ci sono migliaia di profezie. Ora, i musulmani obiettano, ma Maometto ci informa nel Corano che la Bibbia non è corretta e che Allah ha mandato lui a migliorarla. Come rispondiamo? Rispondiamo che a cominciare dalla resurrezione di Cristo e fino ai suoi miracoli, profezie adempite, questa supposta scorrettezza biblica non è possibile. Perché? Questo per via delle testimonianze, le documentazioni, sia secolari che storici. Non è solo i cristiani che dicono la Bibbia, Gesù ha fatto un miracolo, dicono anche gli storici, Plinio,
sì.
Tacito,
è vero, sì.
Josephus, eccetera. Tanti scrittori secolari dicono che esistevano i cristiani e facevano miracoli nel nome di uno che è risorto, che loro non credevano ai scrittori secolari. Quindi tante testimonianze dimostrano questo. Comunque, guarda, i più grandi documenti esistenti sono stati raccolti nella Bibbia, in un libro chiamato Bibbia. La Bibbia sono 66 libri raccolti, scritto da, mi pare, una quarantina di diversi scrittori. Invece il Corano è scritto uno solo, Maometto, uno. E si è contraddetto molte volte, come adesso vedremo. Non esiste un libro religioso più pieno di contraddizioni del Corano, non esiste. E come ne sono accorgo? Ne sono accorgo perché se tu discuti il Corano ti uccidono, se tu sei un islamico, non puoi discutere il Corano, è pieno di contraddizioni. E comunque, citiamo solo un documento biblico, che questo basterebbe per dimostrare che la Bibbia è la parola di Dio, vai al 1 Corinzi 15, 1 al 6.
1 Corinzi 15, 1 al 6.
Si legge in condensato.
Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, mediante il quale siete salvati.
Verso 3.
Che Cristo morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che è stato risuscitato il terzo giorno, secondo le Scritture.
Quindi Paolo dice, è risuscitato, attenzione.
Che apparve a Cefa, poi ai dodici.
Cefa a Pietro.
Poi ai dodici. E poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti.
Va bene, quindi Paolo sta dicendo è apparso a 500. Ora, con tutti i nemici che il cristianesimo ha e la Bibbia ha, a cominciare col diavolo, è logico che a questo punto avrebbero cercato di dimostrare che Paolo diceva delle bugie. Ma tutti gli storici, e non solo quelli cristiani, datano questa epistola che cito a pochi anni dopo la risurrezione di Cristo, circa 10, ma anche senza queste date storiche, va bene? Come si fa uno a svegliarsi e dire delle cose così se non sono vere? Centinaia di testimoni oculari che hanno testimoniato la risurrezione, erano ancora in vita, e se questa fosse stata una bugia, come dice Maometto, va bene, i testimoni, questi 500 testimoni non erano in vita, i nemici del cristianesimo avrebbero immediatamente, facilmente, sfidato Paolo a dimostrarlo. No, i testimoni erano in vita e tanto convinti della loro verità, della loro testimonianza veritiera, che molti di essi morivano per questa testimonianza.
Gloria.
Come mai nessuno ha sfidato Paolo a dire non è vero? Mostralo, dimostralo. Niente, silenzio di tomba. È come se io alla mia radio dicessi fratelli, buongiorno, come state? Ah sì, c'è qui un 300-400 persone qui che io conosco che hanno visto Gesù risorto. Apriti cielo, ecco la dimostrazione che frate Giuseppe è un falso profeta. E basta chiedere dove sono, indirizzo. Allora capito, se è una bugia mi pescano subito, no?
Certo.
In quale momento Paolo poteva svegliarsi e dire, Paolo o uno a nome suo, e dire ci sono centinaia di testimoni che hanno visto Gesù risorto? Potevano farlo quanto? 1000 anni fa? 1500 anni fa? Immagina mille anni fa, uno si sveglia e dice: ah, epistola dei Corinci, Paolo ha detto, alt! Tutti direbbero: oi, sono già passati mille anni, come fai? Quando è apparsa questa epistola di Paolo? Supponiamo che è apparsa mille anni fa, falsa epistola, cosa direbbero la gente di mille anni fa? Tu sei impazzito? Tutto un tratto inventi un'epistola così che nessuno mi ha sentito parlare? No. Allora diciamo 1500 anni fa, 1900 anni fa, quando ti pare, 19 secoli fa, Paolo inventa una bugia, ci sono 500 persone, maggior parte hanno visto Gesù risorto, ah sì? Dove sono? Quando è apparsa questa epistola e la gente intorno non si è resa conto che era falsa, con tutti i nemici e ultranemici che la Bibbia ha, non ha nessun senso. È come se io oggi mi sveglio e scrivo, non so, le memorie di Napoleone, firmato Napoleone Bonaparte, e dicono: Napoleone così così è andato a Polo Nord e a così a caccia di foche. E mi dicono: ma tu sei stupido, cos'è tutto un tratto sto libro? È logico che è falso, Napoleone è vissuto tanto tempo fa. Uh-huh. Quindi non è possibile che in un momento qualsiasi uno si sveglia e scriva una cosa così.
Sì,
qua
sì,
dice,
sì.
Quasi 500 persone che hanno visto Gesù risorto. Signor Maometto, gentilmente, può prestare attenzione, non so in quale parte del mondo dello spirito le è andata a finire, ma chi gliel'ha detto lei? Che questo angelo che gli appare in una caverna, che dice di essere Gabriele. Testimonianze, miracoli. Gesù ha detto in Giovanni 10: se non mi credete alla mia parola, credete per le opere e i miracoli che faccio. Gesù ha dovuto dimostrare che era figlio di Dio con i miracoli, e Maometto che dimostra? Dimostra solo che il Vangelo ammazzare gente che non crede. Cioè, è facile convertire la gente così, no? Sai come facevano l'impero ottomano a convertire all'Islam? Li mettevano in fila di 10, 20, 50, una spada sulla collo, e diceva: credi Maometto profeta? No, testa tagliata. Prossimo: credi Maometto? No, testa tagliata. Facevano così. Tutti hanno cominciato a dire di sì. Così è nata l'Islam. È facile, il diavolo mette una religione che taglia la testa a chi non crede. Sai come faceva l'Inquisizione cattolica, no? Torturavano la gente che dicevano che facevano sedute sataniche. Uh-huh. Gli bruciavano i piedi sul fuoco. Confessa che sei una strega. Dice: ti confesso tutto quello che ti pare, smetti di torturarmi. Capisci? Oggi questo succede anche oggi, dappertutto. Gli fanno fare le confessioni forzate. Arrestano la gente, li torturano e gli fanno confessare tutto quello che vogliono. Questo è il sistema di Maometto. O credi in Maometto e ti taglio la testa, e così ovunque vanno, la stragrande maggioranza delle nazioni dove sono gli islamici sono quasi tutti islamici, quelli che non, gli altri hanno ammazzati tutti o quasi tutti. Dimmi.
No, sto pensando, se dobbiamo credere alla testimonianza di Maometto, che gli è apparso l'angelo, perché non credere alle testimonianze di tanti, tanti, tanti musulmani che testimoniano che Gesù gli è apparso,
esatto.
E loro si sono convertiti.
Esatto.
E questa loro testimonianza è più forte di quella di Maometto.
Molto più forte.
E perché non credere a loro invece e basare la nostra fede e religione su quello?
Più forte perché hanno i frutti di cambiamento. Non vanno più in giro a ammazzare la gente, non sono più adulteri, non sono più egoisti. Quindi veramente Cristo funziona.
E poi c'è Vincenzo che sta scrivendo, ci sta seguendo e dice che un'ulteriore credibilità la dà la scoperta dei rotoli del Mar Morto.
Certo, 200 avanti Cristo. Nel 40, cos'è, 48, 40, 47 circa, verso la fondazione di Israele, i pastorelli hanno trovato nelle caverne di Qumran, cioè vicino al Mar Morto, delle pergamene del Vecchio Testamento datate 200 anni avanti Cristo. Ci sono tutte le profezie su Gesù, tutte. Ed è identico al Vecchio Testamento ebraico.
Grazie Gesù.
Ah, adesso sai cosa hanno detto i palestinesi?
No.
Dovete darle a noi perché in Palestina quei rotoli sono.
Ah.
Grazie. Gli israeliani si sono messi a morire dalle risate. Se dividiamo il nostro Vecchio Testamento. Ma roba da amate. È come se scoprissero un Corano originale e Israele dice: datelo a noi. E perché lo vogliono il Vecchio Testamento? Perché lo vuoi? hanno già quello fotocopiato da Maometto, fotocopiato in modo terribile, un pezzettino qui, un pezzettino là. Andiamo avanti?
Sì.
Guarda, un terzo punto che direi che l'Islam perde il raffronto con Cristo è la sottomissione, la inferiorità della donna ridotta quasi praticamente a schiava rispetto all'uomo, che viene abolita in Cristo, Galati 3,28.
Non c'è qui né giudeo né greco, non c'è né schiavo né libero, non c'è né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.
Quindi capisci la differenza? Nel Vecchio Testamento la donna era sottomessa, non schiava come le donne islamiche. Uh-huh. No, no, non è che Maometto insegnava come picchiare la moglie. Oggi lo mettevano in galera Maometto, mamma mia. Cioè... Era inferiore, ma il marito doveva amarla, faceva comandamenti di trattare bene la moglie. Maometto evidentemente cosa fa? Usa la servitù, la poligamia e la cosiddetta superiorità degli uomini sulle donne come evidente incentivo perché gli uomini si convertissero alla sua nuova religione. Come dire, se ti converti alla mia religione, guarda quanta superiorità sulla donna Allah ti dà in premio. E quelli diventano musulmani. Altro, da una parte minaccia dalla spada, taglio la testa, d'altra parte incentivo. E l'Islam fiorisce, capisci? Va bene, andiamo al quarto punto. Cristo e i cristiani hanno vinto tutto il mondo conosciuto, solo con l'amore e senza violenza. Solo il vero Dio può fare questo.
Amen. È vero. Sì.
Questo è un adempimento al preciso e importante comandamento, il più importante comandamento che Cristo ci ha portato. Il cristianesimo ha vinto il mondo col comandamento più importante di Cristo, Matteo 22, 37-40.
Gesù gli disse, ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua e con tutta la tua mente. Questo è il grande e il primo comandamento. Il secondo, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti.
Tutto il Vecchio Testamento dipende da questo amore. 613 comandamenti del Vecchio Testamento riassunti in uno, amore. Questo è Cristo. È venuto a liberarci. Romani 12,21.
Amen.
1, 2, 1.
Romani 12,21. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene.
Va bene? Il cristianesimo ha vinto il mondo con l'amore, ha vinto l'impero romano, ha vinto... L'Islam non è riuscita a conquistare il mondo neanche in tutti i 14 secoli di esistenza che esiste l'Islam, più o meno 14. Né cercando l'Islam, ha cercato di imitare l'amore e la pace di Cristo, che Maometto ha letto nei Vangeli e nella Bibbia, ha letto così, sopra pensiero, mentre beviamo caffè. Non l'hai capito bene. E quindi l'Islam ha cercato di usare la pace che ha visto nei Vangeli, perché il Vangelo viene prima del Corano, quindi chi ha copiato chi? Quindi l'Islam ha anche usato la strategia opposta all'amore, strategie lecite e illecite, strategie umane e disumane, civili e incivili, per vincere il mondo, compreso le più orribili violenze immaginabili. Per tutti i 14 secoli l'Islam ha usato per vincere il mondo, come per esempio la strada, il genocidio di 1,5 milioni di curdi nel 1915 da parte dell'impero ottomano e alla guida guidata dai turchi. 1,5 milioni di curdi, di armeni, va bene? Quindi li hanno massacrati, appesi agli alberi, 1,5 milioni. I turchi ne ammettono solo 300.000. Però tutte le nazioni civilizzate dicono no. Hanno fatto un voto al Parlamento francese e hanno detto no, avete fatto un genocidio lì. E Erdogan offeso, non vi perdoneremo per l'eternità per quello che dite. Sempre così quelli, eh. Va bene, è così che l'Islam si è propagato. Quindi, ma non servono troppe documentazioni per provare la violenza dell'Islam e del Corano. Ormai non c'è bisogno di... Basta leggere qualsiasi giornale, in qualsiasi giorno,
è vero, sì.
E lì vedi i frutti del Corano. Notizie di terrorismo, di stragi, di donne vecchie, bambini innocenti, mamme che spingono il passeggino, fate saltare per aria, per la gloria di Allah. Che questi zelanti praticanti del Corano commettono questi orrori ormai quotidianamente, con i loro atti di inaudite violenze, eccidi politici contro donne, vecchie, bambine, assolutamente, assolutamente innocenti. Gente che non è neanche contro l'Islam. Il grande Allah ha bisogno di questi morti e sacrifici per la sua gloria. L'Islam tortura i suoi nemici, e non solo i cristiani, ma persino gli islamici stessi, che solo danno un'interpretazione diversa, più pacifista del Corano. Quelli radicali li uccidono anche loro. Ecco, guarda, qui c'è un articolo di un giornale a proposito su questo, dall'incredibile inumana violenza degli islamici, che gli islamici stessi vengono bruciati vivi dentro le gabbie. Un articolo, se ne possono raccogliere a migliaia. Guarda, il giornale è la BBC News, il giornale principale, uno dei principali in Inghilterra, in Gran Bretagna. Cosa dice? Leggi.
Jordan Pilot hostage, Moaz al-Kassasbeh burned alive.
BBC News.
Cioè un pilota di aereo che è stato bruciato dal vivo?
Sì, un pilota aereo della Giordania, è cascato l'aereo, l'hanno catturato, l'hanno messo in una gabbia e l'hanno bruciato vivo.
Oh, ahia.
Leggi il... Jordan confirms
the death of pilot Moaz al-Kassasbeh, who, after a video published online by Islamic State, claims to show him being burned alive.
Quindi la Giordania conferma la morte del pilota Moaz al-Kassab, dopo che un video è stato pubblicato in internet dallo Stato Islamico, dall'ISIS, mostrando che lui viene bruciato vivo. Questi sono islamici contro islamici. Questo è il Corano. Questi sono i frutti del Corano. Alcuni islamici obietteranno: l'Islam è religione di pace, così come proprio appunto tanti predicatori islamici ci leggono dal Corano stesso.
Sì, si vede dai frutti.
Capito? Risposta: falso. Il Corano è il libro più pieno di contraddizioni, è il libro religioso più pieno di contraddizioni che c'è. Non esiste un altro libro che è così pieno di contraddizioni. Solamente che Maometto insegnava: quando c'è una contraddizione, il secondo messaggio è quello valido, che cancella il precedente. Qui secondo non aveva il computer che poteva cancellarlo, sto scherzando, ormai era scritto, perché lui ogni mese riceveva un messaggio, un po' come la Madonna di Fatima e Medjugorje, no? Lui riceveva messaggi così, no? Però cosa succedeva? Che gli faceva notare a Maometto, guarda qui è del contrario, ah sì, però Allah mi ha mostrato che va bene lo stesso. Allah mi ha mostrato che se c'è una contraddizione, il secondo messaggio ovviamente cancella il primo. Questo è secondo te. Secondo te Dio ha bisogno di fare queste cose?
Di contraddire se stesso?
Dio ha bisogno Ma Dio è profetico.
Certo.
E la Bibbia non ha nessuna contraddizione, neanche una. Cioè, i satanisti dicono che si contraddice, in realtà la Bibbia contraddice loro. La Bibbia non, io guarda, sono 43 anni che leggo la Bibbia, non ho trovato una contraddizione. No, sulle cose genealogiche, che è quello figlio di Giovanni, Giovannino, Giovannetto, sì. Ma la Bibbia insegna attraverso Paolo: non seguite le genealogie, che non sono profetiche. Quello è uno che si è messo a scrivere mentre beveva un bicchiere di vino. D'accordo? Ma quando Dio parla... Quando si tratta di profezie che Dio parla, e la Bibbia non ha contraddizioni, neanche una, niente, zero. Va bene, sono i libri apocrifi che ha scritto gli uomini, i libri apocrifi, capisci? Cos'è il libro apocrifo? È il libro che scrive l'uomo, Dio non parla. I cattolici hanno riempito la Bibbia cattolica di libri apocrifi, non dovevano farlo. Il purgatorio è basato su uno scritto apocrifo. Non è che Dio dice vai, dai soldi e dal purgatorio escono, questa cretinaccia. Il Corano è un libro apocrifo, è un libro storico, è interessantissimo, super interessante, super, come la Divina Commedia, come quello che ti parla. Divina Commedia è un po' meglio, però, molto meglio. questa è più biblica, però. Allora, quindi loro ci dicono che lì è la religione di pace e ti leggono delle scritture scelte, selezionate, preselezionate, che dice Allah è pacifista, dice, non voltare pagina perché poi trovi il contrario. E sono sempre lì a leggerli ai papi, vedeste foto su internet, è lì che questi islamici mostrano al papa, il papa è tutto, ah, pace, ah, capiscono niente questi papi, avete pazienza. Se gli legge il libro del Simone di Geova, che crederanno anche a quello. Che ne capiscono loro del Corano, questi papi. Il Corano insegna la pace, sì, però ora insegna la pace, volti pagine, ora insegna la violenza, la vendetta, a commettere stragi contro innocenti, ok? Solamente perché non è musulmano. Tu non sei musulmano, permetti che ti taglio il collo? Che religione è questa? La religione è questa. Questa non è religione, questa qui è... Jack lo Squartatore, qualunque serial killer poteva scrivere intelligente, intellettuale, qualunque Lenin, un Hitler che ha scritto Mein Kampf, eccetera, e poteva scrivere un libro così, magari non chiamarlo pro-Islam, chiamalo pro-nazismo, va bene? Un'altra obiezione islamica, la guerra e il terrorismo non vengono dalla... da Maometto e Corano, no, non vengono, ma solo da alcuni pazzi estremisti radicalizzati, gente fuori di testa, non c'entra mica Allah o il Corano, no.
Sì.
Falso, rispondo io, falso, è vero il contrario, la violenza e il terrorismo non proviene dai musulmani, dall'ISIS, eccetera, capito? Ma proviene invece dall'Islam del Corano, infatti dal Corano stesso, come chiunque che non è parziale, non è il cervello lavato, non è prevenuto, può leggere nel Corano stesso. Ti ho dato dei versetti del Corano, quindi dicevo prima, leggiamo il Corano ai coranisti, leggiamo l'Islam agli islamici, che la Bibbia ancora non ci credono, all'amore di Gesù non ci credono, allora facciamogli leggere dell'odio di Allah, delle vendette di Maometto, delle stragi del Corano, chissà che magari sì, ci capiamo. Leggi il Corano, allora ti ho dato la scrittura lì.
Sì.
Vai.
Sura 8:12.
8:12, Corano, amici islamici, stiamo leggendo.
Getterò il terrore nei cuori dei miscredenti, colpiteli tra capo e collo, colpiteli su tutte le falangi.
Tutte le membra. Capito? Qui Allah dice, getterò il terrore. E quindi chi sono i terroristi? È Allah il terrorista, vogliamo capirlo o no? È Maometto il terrorista, non sono quelli dell'ISIS. Quelli dell'ISIS sono i suoi discepoli. Sura
8:12-17.
Legge in condensato.
Recidete loro la punta delle dita.
Capito? Solo le punte, no? Così gli rimane un po' di dita per essere schiavi, che così possono ancora lavare, capito? Possono ancora lavorare.
I miscredenti avranno il castigo del fuoco.
Hai capito perché hanno bruciato vivo quel povero disgraziato, quella povera vittima? Perché? Perché Allah dice avranno il castigo del fuoco. Arriva qui uno zelante islamico, io sono zelante, mica scaldo le panche in qualche moschea. No, io seguo alla lettera, forza, bruciamolo, ha detto Allah.
Non siete certo voi che li avete uccisi.
Continua Sura 8:12.
Non siete voi certo che li avete uccisi. È Allah che li ha uccisi.
Più chiaro di così devo essere cieco. Non è l'ISIS che li uccide, è Allah. Però se io dico queste cose in Pakistan, già mi avrebbero già ammassato se potevo.
Sicuramente.
Se io vado in Arabia Saudita e dico la metà di quello che sto dicendo, comincio a portare i fiori sulla tomba di fratello Giuseppe. A me non me ne frega niente. Oh, andassi in paradiso oggi, gloria a Dio, ma finché sono vivo lasciami predicare, gloria e gloria, dammi la forza Gesù, il coraggio di andare avanti e non avere paura del diavolo e degli indiavolati, nel nome di Gesù Cristo, amen. Cosa c'è ancora lì?
Sura 5:33, siano uccisi o crocifissi, che siano loro tagliate la mano e la gamba da lati opposti.
Poi da lati opposti, c'è anche modo di tagliare le gambe, mica attenzione alla specifica, perché c'è anche la maniera islamica, se taglia l'altra maniera, no, la mortadella si taglia così, devi tagliare dal lato opposto, come è preciso Allah, molto molto preciso. Vai avanti.
Sura 9:93. se un musulmano non si unisce alla guerra, Allah lo ucciderà.
Hai capito? Cioè, se tu sei musulmano, non vai a fare la guerra a uccidere, a tagliare le dita, a tagliare le gambe, a tagliare questo, Allah lo ucciderà. Questo è il Corano, e questo è il libro pacifista. Sì, parla di pace, ma perché è un libro schizofrenico? Cosa vuol dire? Senza offesa, ragazzi, qua. Non ci offendiamo, per cortesia. Quando un libro dice tutto il contrario di tutto, è una cosa schizofrenica. Schizofrenia è una cosa che dice adesso una cosa, poi il contrario. Andiamo avanti.
Sura 48:29. I musulmani devono essere brutali con gli infedeli.
E Gesù dice amate i vostri nemici. Allah dice no, brutali. È esattamente il contrario, l'antivangelo, l'antiamore, libro pacifico, è l'antipace, libro di amore, è l'antiamore. Dovete essere brutali. Ah, Sura 9.
Sura 9, verso 5. Quando poi siano trascorsi i mesi sacri, uccidete questi idolatri ovunque li incontriate.
Ovunque li incontrate? Hai capito? Oh mamma mia, andiamo avanti. Chi sono gli idolatri? Incompresi, ebrei e cristiani. Attenzione.
Catturateli, assediateli e tendete loro agguati.
Agguati cosa vuol dire? Nascondersi e sparargli alle spalle. Prendi un autobus, un camion, vai nelle strade e ammazza tutti quelli su marciapiede, donne, vecchie, bambine, la mamma col passeggino, il bambino di 3 mesi, di 4 mesi nel passeggino con cicciotto in bocca, ammazzalo. Allah, gloria ad Allah. E questo è Allah, questo è l'Islam, questo è Maometto. Vai, vai.
Se poi si pentono eseguendo l'orazione e pagando la decima.
Pagando la decima, quindi se non vuoi che ti ammazzo, c'è un costo. Quanto costa la mia vita? Pagami la decima e Allah ti benedice. Se non paghi, che roba da
ma
matti.
Non è vero.
Se uno non dà la decima alla mia chiesa, io gli voglio bene lo stesso. Tutto gratis, sangue di Gesù. Questi ti ammazzano. Ma ti rendi conto? È come il bianco col nero, notte con le tenebre. Vai.
Allora, se poi si pentono, eseguono l'orazione e pagano la decima, lasciateli andare per la loro strada. Allah è perdonatore, misericordioso.
Cioè, tu dimmi un po' se questo non è schizofrenia. Cioè dice tendi agguati, sparagli alle spalle, lancia un coltello, ucciso alle spalle, agguato. Perché? Perché Allah è perdonatore, Allah è misericordioso. E questo è Gabriele dalla Bibbia che gli è apparso, il Gabriele dalla Bibbia gli appare a questo qua sei secoli dopo Cristo. E gli dice tutto il contrario del Vangelo, con un po' di borotalco di pace sopra. Ma insomma, proprio essere... Che altro c'hai?
Corano, Sura 6, 152. Un musulmano può uccidere ogni persona che desidera, se è per giusta causa.
Alleluia. Quindi devo commentare anche questo?
Non no, è chiaro, abbastanza. Tutto chiaro.
Un musulmano può uccidere ogni persona che desidera, se è per giusta causa. E chi decide che è giusta causa? E chi decide? Per me è giusta causa di ammazzare mio nonno, mia zia, mia madre, mia cugina. Perché non leggono il Corano. Ma siamo impazziti completamente. Questo sarebbe il Gabriele. Ok, prendiamo fiato, ragazzi.
Grazie Gesù.
Bisogna dire che l'Islam non ha una vera ideologia, ok? Va bene, solo la violenza, la morte, lo strage. Tranne qualche cosa che ha copiato dalla Bibbia. Che tutto ciò che c'è di buono nel Corano è tutto copiato dalla Bibbia. Va bene, cosa viene prima, la gallina o l'uovo? E Dio ha creato Adamo, poi vengono i figli, no? Prima la gallina, suppongo.
Amen.
Prima la Bibbia... Va bene, e poi l'uovo non è riuscito molto bene però. Va bene, il solo modo in cui l'Islam ha potuto competere col cristianesimo è stato solo come ha fatto competizione il cristianesimo in 1400 anni? Il cristianesimo, quello vero, non quello falso delle chiese, crociate, inquisizione, tutte quelle barbagiannate lì che è il falso cristianesimo. No, non parlo del falso cristianesimo, non parlo delle religioni statali, che sono come l'Islam. Sto parlando... Il cristianesimo vero, San Francesco, John Knox, Patrick, che ha visto il documentario Patrick, quello che ha evangelizzato l'Irlanda, cioè di destra e di sinistra, i veri cristiani che hanno vinto il mondo con l'amore. Come ha combattuto l'Islam contro questo? Ha combattuto con guerre, con stragi, con uccisioni. Non ha un'ideologia. Il vero Dio della Bibbia, il Cristo e il suo cristianesimo, ha conquistato il mondo, tutto il mondo, compreso Roma, il più potente impero mondiale mai esistito, mai esistito. Uno più potente di Roma. Ancora lo adorano questo impero. E il cristianesimo lo ha vinto in solo 250 anni. E questo con la più potente arma che esiste, un'arma che solo il vero Dio ha, l'arma dell'amore di Cristo.
Amen.
E tutte le guerre e violenze del Corano non sono servite a niente 1400 anni. E adesso, se tu togli il petrolio, che è una risorsa naturale, non c'entra niente con Allah, va bene, perché ce l'ha anche il Venezuela, ce l'ha l'America, il petrolio, ce l'ha la Sicilia, ce l'ha l'Inghilterra, cioè il petrolio è tutto il mondo, va bene. Se togli il petrolio, tutte le nazioni musulmane sprofondano nel terzo e quarto mondo. Perché? Perché Islam è oscurantismo. Già hanno perso il 50% della loro potenza obliterando, offuscando, schiavizzando le donne che non contano niente, ma neanche a scuola le mandano, perché imparare a leggere e scrivere è peccato. C'è sul giornale l'altro giorno una moglie è andata a fare la spesa in Afghanistan, è andata a fare la spesa e l'hanno lapidata. Hanno scoperto che faceva la spesa senza marito. Oh, stava comprando le cucuzze, i cocomeri senza il marito, l'hanno lapidata. E se per caso guarda un uomo? Ma roba da amati. E gli uomini possono guardare chi gli pare. Le donne devono essere schiave, imbacuccate come salamini. Ma avete la mano sulla coscia. Ma che mi imbacuccate voi, maschilisti? Vestitevi voi così. E questo è l'amore di Allah, che tratta le donne così. Guarda, solo lo Spirito Santo dell'amore di Cristo in noi ha potere di vincere il diavolo e tutto il male del mondo. Solo l'amore di Dio vince il male e l'odio del mondo. Solo il suo perdono vince le vendette degli uomini. L'Islam non ha vinto niente, ha solo generato male e vendette, e si è allineata l'America e l'Europa anticristo, che sono altrettanto guerre fondaie, va bene, e praticamente stanno facendo, l'Islam fa gli stessi sbagli dell'America e dell'Europa, va bene, stessa oppressione e tutto, ma la solo vera pace è quella di Cristo. Il Cristo non solo predicato, ma Cristo non ha solo predicato la pace, va bene, come ha fatto Maometto, predicato la pace, ma lo ha mostrato col suo sangue, col suo sacrificio sulla croce.
Amen.
E non è la pace falsa predicata, politico, religiosa, ma mostrata, pace, amore praticato, come i veri cristiani, quelli veri, non quelli falsi, praticano con tutti, e la praticano anche con i loro nemici.
Infatti,
da non confondere con i cristiani falsi,
sì.
I cristiani, quelli vestiti come circoequestre, tutte queste cappucce in testa, vestiti, eccetera. Quello lì non è cristiano, assomiglia a Gesù quella gentaglia lì. Ma neanche una brutta fotocopia, non c'entra niente, quelli assomigliano ai farisei, non a Gesù.
Infatti voglio dire a Giacomo che questo è il principale motivo per il quale io credo in Gesù, è il suo amore che ho sperimentato, e credo che la Bibbia è autentica non perché ho studiato la storia, i manoscritti autentici e tutte queste scoperte archeologiche, no, credo che la Bibbia è autentica perché quando ho cominciato a leggerla e ho cominciato a ubbidirla, ho visto che le promesse scritte lì, scritte da Dio, diventano realtà. E ho visto tanti, tanti, tanti miracoli quando ho cominciato a mettere la Bibbia in pratica. Ma la cosa principale per la quale ho fatto questo è che, come tutti, avevo anche io quel vuoto nel mio cuore, un vuoto che credo ogni persona vivente sente, quel desiderio di amare, di essere amato. Anche un musulmano radicale sente questo desiderio. È così che siamo nati, con quel vuoto di amare. E Gesù ha riempito quel vuoto. E per questo lo so che Gesù è il vero Dio, perché mi ha dato quello che mi mancava. Ha soddisfatto la mia vita con l'amore che cercavo. E lo so che è vero, perché lo vivo da tanti anni e funziona. E questa è la mia prova più grande, che la mia vita è cambiata. E poi ho cominciato a leggere la Bibbia e ho visto che diventa realtà. Ma non è attraverso scoperte archeologiche o la storia o ragioni mentali.
Il manoscritto, chi l'ha scritto?
Non è attraverso la ragione mentale, la logica, è solo
provarlo, esperienza.
Sì, all'inizio è per fede, però poi capisci sempre di più. Sempre di più il Signore si rivela e ti dimostra che Lui è il vero Dio.
E come i miei bambini, a volte dicono, no, io ho mai mangiato questa verdura, so benissimo che non va bene, non la voglio, non mi forzare. E io invece insistevo finché l'ho mangiata, e grazie a Dio. Ah, io formaggio, no, la carne no, invece non devi mangiarla. Cioè, fin quando non la provi e non vedi i frutti, ci vogliono anche mesi, anni a vedere i frutti che il tuo corpo è forte. Dovete, bisogna provare.
Amen, amen, amen.
Tu chiedi a chiunque che ha provato Maometto, non è cambiato niente, non è successo niente. Egoista era, egoista rimane. Infelice era, infelice rimane.
Sì, 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 sì.
Schiavizzava le mogli prima, le schiavizza dopo. Cos'è che ti metti in ginocchio a pregare 10 volte al giorno? Va bene? Invece provi Gesù, uno spirito entra, si chiama lo Spirito Santo e ti cambia. Eri egoista, adesso sei meno egoista. Eri triste, adesso sei meno triste. Eri infelice, adesso sei più felice. Adesso hai imparato a trattare la moglie meglio, il marito meglio. Non hai bisogno di un comandamento per non commettere adulterio. Non c'è bisogno di imbacuccare la moglie come una mummia. Non vuoi fare adulterio perché ami la moglie, non perché è imbaccucata. Un vero figlio di Dio non va a commettere adulterio contro una donna perché non lo fa, perché è imbacuccata, quindi non è tentato. È tentato lo stesso, va bene? Anche chiudendo gli occhi è tentato. Non commette adulterio perché ama il Signore, ama Dio, ama la moglie o ama se stesso e vuole preservarsi per la vera moglie. Quindi motivato dall'amore, non dalle scritture, dai comandamenti, dalla spada sul collo o che ti bruciano vivo in una gabbia. Quindi io vedo che il motivo per cui l'odio, la vendetta, la spada di Maometto non ha mai vinto e mai potrà vincere il mondo, non l'ha fatto in 1400 anni e non lo farà mai. Infatti l'Islam sta sprofondando verso il terzo mondo e se gli toglie il petrolio morirebbe di fame in molti posti. Invece in luoghi cristiani, ex cristiani come l'Europa, l'America, cioè grazie alla creatività, alla libertà, alla giustizia della Bibbia, hanno conquistato il mondo. E poi naturalmente sono diventati anticristo, America, Europa, adesso hanno... Non è che l'Islam sta invadendo l'Europa, i cristiani si sono addormentati nei dormitori, il Papa è lì che gli bacia i piedi, gli islamici non stanno invadendo niente, sono gli europei che aprono le porte. E questo perché sta tornando Gesù, va bene, ci sono profezie che l'Islam si unirà all'anticristo, combatteranno, e ci saranno guerre, l'Islam, l'anticristo, la Russia, la Cina, ci sono profezie, combatteranno insieme e faranno guerra contro l'America, poi verrà Armageddon, eccetera, tutto profetizzato. Va bene, ma non importa quanto i cristiani, gli islamici possono uccidere, quanta violenza contro il cristianesimo, che già ne stanno rovesciando abbastanza, questi islamici scopriranno prima o poi che tutte le loro guerre che fanno contro i cristiani, scopriranno quello che anche i potenti romani hanno scoperto tanto tempo fa. Per cui dovette i romani, l'impero romano, dovette diminuire le sue persecuzioni, desistere dalle loro crocifissioni e massacri contro i cristiani. Perché? Si resero conto che per ogni martire che uccidevano ne sorgevano 100.000 nuovi convertiti a seguire il loro esempio di amore, di perdonare i propri assassini, di basare la propria vita sull'amore di Cristo e non certo sulla violenza come insegna Maometto. La verità è che al di là di tutta la confusione delle guerre del terrorismo islamico, che ormai non si capisce più niente nel mondo, al di là della confusione, va bene? Milioni di islamici si stanno convertendo senza fanfara, pubblicità,
grazie, Gesù.
Convertendo all'amore di Cristo e questo a milioni.
Amen.
Dice fratello Giuseppe, tu esageri. No,
no,
non
vero,
esagero. È per questo che Qatar e l'Arabia Saudita ed altri hanno finanziato l'ISIS e i terroristi dappertutto, perché si sono spaventati che tutti si stanno volgendo al cristianesimo. Tutti, molti. Guarda, io ho delle documentazioni che posso darvi, posso mettere anche sul sito della radio,
sì,
chi vuole vederli.
Ho messo alcune di queste.
Le hai messi già?
Sì, sì.
Brava.
Sì.
Ecco, ho dei video, qui 1, 2, 3, 4, 5 video ho trovato.
Sulla radio ho messo 3.
Ecco, brava, brava.
Perché
bravissima.
Erano in inglese gli altri.
Hai messo i primi tre?
No, ho messo due in italiano e uno in inglese.
Brava, brava, non sapevo neanche. Ragazzi, benedire Angela che sta facendo un ottimo lavoro.
No, non mi hai detto niente, ma l'ho trovato sulla chiavetta che era una nota.
Ah,
e ho pensato, forse vuoi che lo metto.
Ah, ok, so. Dove era la chiavetta?
Era in uso, in giro.
Ah, in giro, non te l'ho data?
No, no.
E vedi, ho dimenticato di dartela, l'ho messo sulla chiavetta però. Grazie Signore. Allora, cosa dice qua? Il video dice, milioni di musulmani si convertono al cristianesimo, lo ammette Al Jazeera. Chi è Al Jazeera? È la più grande stazione televisiva musulmana, che è basata in Al Qatar, quella che adesso, siccome dà fastidio all'Arabia Saudita, adesso l'Arabia Saudita sta cercando di costringere il Qatar a chiudere la televisione. Vedi come sono democratici questi islamici. Cioè, chiudete la televisione, se no noi vi isoliamo, dice l'Arabia Saudita. E loro invece dicono di no. Poi c'è un'altra, sempre di Al Jazeera, stazione islamica. Cosa dice? Dice, il titolo dice, la verità sull'Islam, 6 milioni di musulmani si convertono al cristianesimo ogni anno. Questo è un po' vecchio, questo video. Dopo di questo è cominciata la guerra in Centrafrica, in Nigeria, che rapivano le donne a gruppi di centinaia, li violentavano, schiave sessuali, eccetera. Tutto nel nome di Allah, ovviamente. Sì, questo è stato il giornale. Poi un altro YouTube dice, un altro video, 6 milioni di musulmani convertiti al cristianesimo ogni anno. E questo, chi lo dice? È un servizio televisivo su Al Jazeera. Su Al Jazeera, io l'ho visto, c'è questo sceicco, questo che è, non mi ricordo, questo imam, grande insegnante islamico, che diceva ogni anno 6 milioni di musulmani si convertono al cristianesimo, e lo usavano per accusare i cristiani che stanno evangelizzando. Dopodiché hanno cominciato a finanziare quelle dell'ISIS, che li vedi colonne di centinaia di pick-up Toyota, tutte in fila con le mitragliatrici, andando a ammazzare i cristiani. Che l'unica risposta di Allah, di Maometto, è di ammazzare, uccidere. Ci riusciranno? Ma neanche per sogno. Ma Allah ci sta facendo invadere l'Europa? No, Allah non ti sta facendo invadere niente. Sono il cristianesimo morto, stramorto, putrefatto, marcito dall'Occidente, che sono lì, i cristiani in Occidente sono lì in ginocchio ad adorare i soldi, e sono così intenti ad adorare il materialismo che non gli interessa niente che l'Islam. Infatti vi stanno venendo a prendere con le navi e portando in Europa, non state vincendo niente, ve la stanno regalando all'Europa, perché Dio lo permette, non l'ha permesso 1400 anni, lo permette perché siamo alla fine dei tempi. Gli islamici sono stati fermati, gli islamici a Vienna nel 1600 dalla cavalleria polacca, hanno attaccato, hanno sgominato gli islamici che circondavano Vienna. E Martel, il grande condottiero francese, nella battaglia di Tours nel 700, non so, 700, 800, 900, non so. Quello lì ha fatto una battaglia e ha vinto gli islamici, che avevano conquistato la Spagna, stanno conquistando la Francia, quindi l'Europa. Quindi mentre i cristiani addormentati a sonnambuli, lì a litigare su chi doveva comandare, litigiosi tra Costantinopoli, tra Roma, lì a litigare chi doveva raffare più soldi, questi falsi cristiani, gli islamici conquistavano. E quando l'Europa ormai aveva perso, nel 1200, aveva perso, che ormai l'Islam conquistava tutto con la spada, tagliava la testa a tutti e conquistava. E siccome il cristianesimo ufficiale era ridotto a livello di monnezza, immondizia pura, allora Dio, nella sua misericordia, ha fatto sorgere da nulla un formidabile nemico che ha distrutto l'Islam, ha sconquassato l'Islam, l'Islam gliel'ha suonata di tutti i colori, a Maometto e a tutti gli altri, e questo nemico formidabile si chiamava Gengis Khan, il mongolo che poi ha fondato l'Ungheria. Da dove tu vieni, Angela?
Sì.
Tu sembri un po' un po' barbara.
Cosa sembro?
Un po' barbara, mi
sembra. Come Gengis Khan.
Comunque, nel 1200 e 300, Attila, che dicono che non cresceva l'erba quando passava lui, e Gengis Khan e altri, li hanno, era una furia così terribile, gli islamici non riuscivano a vincere neanche una battaglia, li hanno distrutti. Siccome i cristiani erano così occupati con le loro croci di oro, più l'oro che la croce, e allora Dio ha fatto sorgere questo, i mongoli, sono arrivati dalla Mongolia, e ha fermato. In un modo o nell'altro Dio ha sempre protetto i cristiani. Adesso perché non li protegge più in America, specialmente in Europa? Perché il cristianesimo è morto, stramorto, ultramorto. Bene, va bene? Bene, gloria al Signore. Quindi questi sono i video, vediamo se andiamo avanti. Perché cresce l'Islam?
L'Islam cresce, hai detto che si stanno convertendo?
Sì, però sono 1,7 miliardi.
Sì.
Sono 1,6 miliardi.
Quindi anche l'Islam sta crescendo?
È 1,7 miliardi. Guarda, gli ebrei sono 17 milioni nel mondo, gli islamici sono 1,7 miliardi, quindi sono cos'è, 100 volte tanto.
E come sta crescendo?
Principalmente
se la maggioranza...
L'Islam cresce o con la violenza che ti tagliano le teste.
Ok, sì.
Va bene, è per questo che posti come l'Albania ed altri sono quasi tutti islamici, li hanno ammazzati tutti, Kosovo. O cresce con la violenza oppure con le nascite. Beh, non è facile un cristiano convertirsi all'Islam. Cioè, sì, c'è su internet qualcuno, ogni tanto trovi uno, fa un sacco di trombe, ma per ogni cristiano che si converte all'Islam, cioè poi non è cristiano, è uno nominale che Cristo non lo conosceva, per ogni cristiano che si converte all'Islam ce ne sono minimo 100 o 1,000 di islamici si convertono al cristianesimo, no? Principalmente l'Islam cresce per le nascite. Io sono a favore delle nascite, per l'amor di Dio, però famiglie 10, 15 figli a colpo. Infatti programmano che nel 2050 la maggioranza della popolazione in Europa sarà tutta islamica, quindi non ci sarà problema di votare, perché a quel punto avranno tolto la democrazia, avranno messo la sharia, avranno messo il califfato, e non ci sarà problemi di più di discutere con il cristianesimo, Islam, perché l'Europa sarà islamica, sarà praticamente, vedi un po' l'Arabia Saudita oggi, questo sarà l'Europa Saudita. Sarà come l'Iran, l'Arabia Saudita, sarà come, che so io, o la Turchia, insomma, ecco. E questa sarà l'Europa. Però non credo che ci arriveremo a quel punto per il semplice fatto, non perché smetteranno di far figli, ma perché arriverà Gesù Cristo ad Armageddon, distruggerà tutte le nazioni anticristo, compreso l'Islam, e instaurerà il regno di Dio che si chiama il millennio, come vediamo nella profezia di Apocalisse 20, capitolo 20. Va bene?
Sì. Amen.
Allora,
Islam cresce, hai detto, perché fanno molti bambini. E questa è la ragione principale?
Sì. Guarda, leggi Corano Sahih Bukhari 9,57, è una scrittura del Corano.
Corano 9,57. Chiunque abiuri la sua religione islamica, uccidetelo. Abiuri cosa significa?
Rinneghi.
Ah.
Quindi... Quindi un altro motivo che l'Islam cresce è perché chi esce dall'Islam deve essere ucciso. Infatti noi abbiamo diversi fratelli che sono convertiti dall'Islam e dicono: per favore non fate il mio nome, questo o quell'altro, perché sennò mi uccidono, sennò mi perseguitano. Sennò... Infatti c'è una sorella che si è convertita.
Sì. Alba. Alba sì. È il suo nome, che pseudonimo.
Sì, che la madre...
Alba si è convertita perché è stata evangelizzata da una sorella, Francesca.
La nostra sorella.
E Francesca la invitava sempre a seguire la radio ogni sabato e domenica, però Alba ci scriveva messaggi molto, molto ispiranti. Era così entusiasta,
sì,
e felice.
Sì, sì, sì.
E poi la madre di Alba ha saputo di questa conversione e l'ha picchiata così male che è finita in ospedale, però aveva delle ferite alla testa ed è morta in ospedale.
Quindi sua madre l'ha uccisa perché si è convertita.
Questo in Italia.
E questa era la madre che seguiva il Corano alla lettera. Quindi se tua figlia si converte, ucciderla. Sul giornale l'altro giorno, tempo fa, ho letto che un padre è andato a casa e ha ucciso la figlia di 15 anni perché per strada si era girata a guardare un uomo.
Ai, ai, ai.
È andata a casa e l'ha uccisa.
Ai, ai, ai.
È morta.
Incredibile.
Ma questo è il Corano. Ci sono i frutti. Allora, dice... Qui gli islamici dicono, però sai, interpretano male il Corano. Interpretalo tu, dice, chiunque rinnega la sua religione islamica, uccidetelo. Per male, qualche islamico me lo può interpretare, per cortesia, cosa vuol dire qua? Non è che dice, chiaro, dategli una torta, un cappuccino, un caffè, dei fiori, uccidetelo.
Sì, sì, sì.
Ok? Quindi, l'assoluta proibizione, va bene, l'assoluta proibizione sotto minaccia di morte, anche solo di discutere le tante contraddizioni degli scritti del Corano tra gli islamici e i genocidi effettuati contro i nemici sono i principali motivi per cui ci sono nazioni interamente islamiche o a maggioranza islamica, Arabia, Kosovo, Iran, Pakistan, Afghanistan, eccetera, perché hanno questa idea che chi esce dall'Islam deve essere ucciso, chi esce? Che non esce nessuno.
Sì.
Cioè, però per questo che Gesù appare in visione e Gesù sta convertendo milioni di islamici apparendo nei sogni. Gesù stesso. Chi cerca però? Solamente chi cerca.
Amen.
Va bene?
Gloria a Dio. Grazie Gesù.
Guarda, un'obiezione è che anche il Dio della Bibbia ha comandato delle guerre. Giusto?
Come?
Un'obiezione islamica. Ah. Ma anche la Bibbia fa, ci sono guerre, Dio ha comandato guerre.
Sì. Sì,
sì, sì, però sì. La grande differenza però tra le guerre della Bibbia, che erano guerre,
cioè,
di difesa. Per,
cioè,
difendere...
nel Vecchio Testamento solo?
Sì, Vecchio Testamento solo, guerre di difesa e il terrorismo del Corano. Quelle erano guerre solamente per una generazione, Mosè, Giosuè, erano guerre solamente per fare un po' di spazio, perché Dio potesse mantenere la sua promessa di dare una terra a Israele. E allora i locali, i palestinesi del tempo... Va bene, non volevano darglielo, volevano uccidere gli israeliani, un po' come gli islamici di oggi.
Ma erano palestinesi quelli?
Beh, se vuoi chiamarla Palestina.
Ah.
E si chiamava Canaan.
Sì, erano cananei.
Sì, cananei, dico la Palestina di ieri.
Mm-hmm.
La Palestina non è mai esistita, ok?
Ok.
Mai esistita, era Canaan. Quindi era Canaan, poi Israele. Ora gli islamici dicono Israele non è mai esistita. Allora il Maometto da chi l'ha preso la Bibbia? Maometto da chi ha preso Ezechiele, Daniele, Mosè, questi profeti? Allora, non erano ebrei?
E allora perché Dio ha comandato di uccidere una intera nazione, intera nazione, non solo una, per dare la terra promessa agli ebrei? Non poteva dargliela lasciandoli vivi, forse mandarli via da un'altra parte?
Perché lasciare vivi chi?
A questi pagani.
E non volevano andare. E vedi i palestinesi di oggi che non vogliono andare a nessun posto, vogliono stare lì.
Ok, sì, sì, sì.
Capisci? Loro, però Israele è disposto a convivere con loro. Va bene?
Oggi.
Oggi. Mm-hmm. Convivere con...
Sì.
Però i palestinesi no, loro vogliono proprio uccidere tutti gli ebrei. La dichiarazione ufficiale politica delle nazioni islamiche è di cacciare... fino all'ultimo ebreo sul mare, cacciarlo in Mediterraneo, liberare la Palestina da Israele. Però alla fine le profezie bibliche dicono che saranno gli islamici a essere cacciati via e ci sarà Israele. Perché? Perché quella è la promessa di Dio, quella terra appartiene a Israele. Che se tu guardi sulla cartina geografica, abbiamo pubblicato a volte, cioè c'è una marea di nazioni, 100 volte tanto Israele, intorno a Israele, cioè che parte dal Marocco, il sud della Spagna, fino all'Algeria, Sudan, quindi intorno Siria, Giordania, Iran, Pakistan, Afghanistan, Indonesia, mezzo pianeta quasi, un terzo del pianeta, tutto islamico. Israele è la grandezza di un francobollo sulla cartina geografica. 7 milioni di ebrei in Israele, vincono 1,5 miliardi di islamici. Dov'è Allah? Allah perde il confronto con Geova. Maometto non può competere con Gesù Cristo. Non possono, 1,5 miliardi di islamici non possono competere con 7 milioni di ebrei. Va bene? Anche se Israele è una terra maledetta, perché è maledetta che ha crocifisso Gesù sotto maledizione, guerre contro guerre, però siccome sarà benedetta che si convertirà al rapimento e diventeranno cristiani, allora Dio li protegge in vista del futuro, della futura conversione. Legge Romani, capitolo, cos'è? Capitolo 9, 10, 11, parla della conversione degli ebrei, va bene?
Sì, no, la obiezione che hai detto prima, che anche Dio nel Vecchio Testamento ha sterminato nazioni intere, come va questo con l'immagine di Dio che è un Dio di amore?
Perché la Bibbia dice chiaramente, Ecclesiaste 3, c'è un tempo per la pace e un tempo per la guerra. Cioè tu puoi fare la pace con chi ama la pace, ma chi la pace non la vuole c'è la guerra. Gesù ha detto non porto la pace ma porto la spada. Perché con quelli come gli islamici che la pace non la vogliono, gli islamici sfegatati e radicali.
Sì, però c'è sempre quello che dice, ma se Dio ha dovuto sterminare i cananei e tutte le nazioni pagane intorno lì, perché non ha sterminato solo quelli che erano idolatri, pagani, ribelli? E perché non ha salvato i bambini? Che, per esempio, i bambini di queste nazioni erano innocenti, non erano colpevoli di niente.
No, è che a quel tempo le guerre si facevano solo così. Ti faccio un esempio. Nel libro di Neemia c'era gli Amalechiti, era una nazione che ha combattuto contro Mosè. Va bene? E li attaccavano a tradimento e tutto quanto. Israele fece guerra contro gli Amalechiti in Esodo capitolo 17. E è successo che Dio disse a Saul di sterminare gli Amalechiti perché erano sempre nemici. Quindi questi qui non avrebbero avuto pace finché Israele non fosse sterminata. Allora Dio sterminò loro. Però Saul non fece un ottimo lavoro, alcuni Amalechiti sopravvissero. Va bene, e lo vediamo appunto in 1 Samuele capitolo 28, 29, 30, lì che Amalechiti attaccarono Davide. Poi vediamo nel libro di Neemia che c'era un Amalechito sopravvissuto che lavorava con il re Artaserse, il re imperatore mondiale, il re di Persia. E perché questo qui era Amalechita, sopravvissuto, un bambino, se vuoi, che era bambino, ma erano passati secoli. Lui voleva sterminare tutti gli ebrei, tutti, e usò il suo potere come braccio destro del re di Persia, va bene, Artaserse, per sterminare tutti gli ebrei, invece morì lui. Quindi a quei tempi non c'era la conversione di Gesù Cristo, lo Spirito Santo, non c'era l'amore verso i nemici, la conversione dei nemici che sarebbe venuta. A quel tempo le guerre si combattevano solo sterminando tutti, o di qua o di là. Se sopravviveva qualcuno, quello avrebbe organizzato la vendetta e avrebbe perpetuato la guerra, e a quel tempo dovevi sterminare tutti. Però attenzione, a differenza di quelli che uccidi Allah e Maometto, quelli che morivano nelle guerre contro
Dio.
Contro Dio, o anche quelli che erano morti nel diluvio universale.
Sì.
Va bene, che Dio mandò. Vediamo in 1 Pietro 3,19 e 1 Pietro 4,6 che quelle anime Gesù andò a evangelizzarle. Gesù andò a evangelizzarle anche nel soggiorno dei morti, nell'Hades. Gesù andò a evangelizzare quelle anime, quei bambini che furono uccisi, per cui quei bambini lì, Dio, quelli che non erano zizzania, quelli che accettavano la verità di Gesù nel mondo dello spirito, quelli lì sarebbero stati salvi e benedetti come chiunque altro. A posto.
Ma anche durante il diluvio che hai menzionato adesso, io credo che se sarebbero stati altri fedeli, Dio li avrebbe salvati come ha fatto con Noè.
E non ce n'erano.
Noè era fedele e Dio l'ha salvato.
Non ce n'erano fedeli.
Se sarebbero stati altri che
certamente
si sarebbero pentiti,
certamente
Dio li avrebbe salvati. E lo stesso con queste nazioni.
Lo vediamo in Ezechiele 22, dove dice: ho cercato un uomo che si ponesse sulla breccia davanti a me affinché io non distrugga Israele, ma non l'ho trovato, e così devo distruggere Israele. Dice: vai, è detto, per tutto Israele e tutta Gerusalemme, vedi se trovi un uomo onesto, integro, e io salverò, ma non lo trovi. In Sodoma, se avesse trovato 10 uomini, l'avrebbe salvata. Ha trovato solo uno e due figlie, 3 ne ha trovati in tutta Sodoma.
Sì, però non crede che sarebbe stato lo stesso anche con i popoli in Canaan, che Dio ha sterminato nazioni intere? Erano quelle che bruciavano i loro bambini agli idoli. Non credi se questi si sarebbero stati pentiti, Dio li avrebbe salvati? Perché, per esempio, è successo con Ninive. Una città intera si è pentita e Dio non li ha distrutti.
Certamente, perché Ninive era potenziale per il pentimento, però non è che erano sempre disposti a pentirsi. Infatti 120 anni dopo la distruzione, il perdono di Ninive attraverso il profeta Giona, Ninive viene distrutta, va bene, viene distrutta perché hanno smesso di pentirsi. Quasi, okay. Se chiunque si pente, Dio li perdona.
Ok, ok. quello volevo sapere. Anche questi popoli pagani che bruciavano i loro bambini, se si pentono, se sarebbero stati pentiti, Dio li avrebbe salvati.
Anche i popoli oggi islamici, che sono pagani praticamente,
sì,
se loro si pentissero, Dio li perdonerebbe. Invece anche gli islamici di oggi bruciano i loro bambini come i popoli pagani di Canaan, che sacrificavano i bambini al fuoco di Moloch per avere vantaggi. Oggi gli islamici bruciano i loro figli, li bruciano. Come fanno? Li mandano a suicidarsi, li mandano, sì, a farsi saltare per aria, andate a morire insieme ai nemici. Ci sono foto su internet, islamici, tutti orgogliosi, questa mamma orgogliosa che c'ha il bambino lì di 4 anni con le bombe intorno allo stomaco.
Incredibile.
Mostruosità. Quindi i popoli cananei di ieri sono un parallelo dell'Islam, della Canaan di oggi, che sono lì a bruciare i loro figli pur di uccidere i nemici. E quando è ucciso il nemico, cos'è concluso? Sono 1400 anni che Allah e Maometto uccidono i loro nemici, che hanno concluso. Sono più poveri di prima, più confusionati di prima, più scapestrati di prima, più disorientati di prima, più pieno di odio di prima, più pieni di vendetta di prima, perché la vendetta genera vendetta, l'odio genera odio. Ci vuole Gesù Cristo per mettere uno stop e dire d'ora in avanti amore. Ma i nemici ama anche loro, ma non lo meritano, perdonali. Ma cosa dice? 70 volte 7, se si pentono.
Sì.
E sono lì che lo crocifiggono alla croce e perdonano, non sanno quello che fanno. È lì col martello a mettergli i chiodi, non sanno quello che fanno. È così che Gesù ha fermato il ciclo vizioso dell'odio per odio, violenza per violenza, vendetta per vendetta. Ma Maometto questo non l'ha capito. Lui ha fotocopiato qualcosa, si è dimenticato, ha fatto un terribile lavoro, brutto lavoro di fotocopia ha fatto. Ha fotocopiato solo le violenze, ma la Bibbia non è piena di violenza come il Corano. Che nella Bibbia le violenze comandate da Dio era solo per una generazione, una piccolissima generazione di Mosè e di Giosuè, una generazione per fare un po' di spazio in un pezzettino, un fazzoletto di terra chiamato Israele. E sì, quelli gli hanno detto no, e allora guerra. E a quel tempo non c'era Gesù Cristo che convertiva, e allora bisognava o tutta la nazione la muore o tutta questa nazione, una o l'altra. Israele ha combattuto tantissime guerre in Israele, se ne avesse perso una li avrebbero tutti quanti uccisi, fino all'ultimo bambino. Si usava così a quei tempi, non c'era Cristo, non c'era lo Spirito Santo, capito?
Amen.
Quindi poi però... Le guerre comandate da Dio erano a termine, una generazione o qualche strascico da quella generazione, come gli Amalekiti. Una generazione basta. Invece Allah per sempre, per tutte le eternità, uccidere, ovunque trovi infedeli, uccidere, sangue. E non va, signor Allah, non ci siamo, eh.
Amen.
Questo
sì.
Non mi sembra il vero Dio, mi sembra più quell'altro. Quindi qui c'è un falso profeta, ok? O è Gesù o è Maometto, c'è un falso Dio, o è Allah o è Dio,
sì,
va bene?
Sì,
e quindi
sì,
uno
sì,
deve decidere dove è il falso profeta. Ora, se secondo me non c'è paragone l'amore di Gesù e l'odio di Maometto, non c'è paragone il perdono di Gesù e la vendetta di Maometto, non c'è paragone... il buon esempio di amore e di perdono cristiano di oggi, i veri cristiani, non i falsi.
Amen.
E l'Islam di oggi che è solo morte. Non si può paragonare, come dire, la notte col giorno. Dove sono i cristiani che vanno in giro a farsi saltare per aria? È già successo che adesso mi pare che non so dove è stato, stato ultimamente l'estrema destra hanno investito fuori dalla moschea, ammazzato dei musulmani. Adesso alcuni cristiani stanno cominciando a imitare gli islamici, andare in giro con le macchine a ammazzare gli islamici. Però non sono veri cristiani questi. Non sono veri cristiani, che la Bibbia non dice fra quello. Gesù dice di perdonarle. Ma i musulmani che fanno questo sono veri musulmani, perché il Corano dice di far questo. Uccidete gli infedeli ovunque li trovate, ma un cristiano che va in giro a ammazzare, fa saltare, non è un cristiano, è un falso cristiano. Questa è la differenza che la gente non capisce. Un cristiano che va in giro a ammazzare gli islamici è un falso cristiano. un islamico che uccide cristiani è un vero musulmano. Quindi abbiamo la radice è il Corano e la Bibbia. Maometto e Cristo non sono i cristiani e gli islamici. Questi qui sono derivato buono o cattivo. Va bene?
Amen. Sì, perché nel Nuovo Testamento, secondo le istruzioni che Gesù ci ha dato, non nel Vecchio Testamento, ma nel Nuovo, non dobbiamo fare la guerra, uccidere, fare vendetta. Al contrario, dobbiamo amare i nostri nemici, secondo tutto quello che Gesù ci insegna. Non è vendetta, quindi è giusto.
Amen, amen. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. E comunque un altro punto importante è che qualche islamico obietta, sì, però anche la Bibbia è piena di guerra. No, non la Bibbia, il Vecchio Testamento. E non è lo stesso? Non è lo stesso. Perché? Perché il Vecchio Testamento è terminato, è finito, è scaduto. C'è una data di... Sai quando tu compri la bottiglia? Ok? C'è scritto la data di scadenza. Il Nuovo Testamento c'è una data di scadenza, si chiama Gesù Cristo. Quando viene il Messia, il Vecchio Testamento scade.
Sì.
Infatti,
sì,
Romani sì. 10,4, leggilo cosa dice.
Sì, perché Gesù ha cambiato tutto.
Ci sono guerre, ma non nella Bibbia, nel Vecchio Testamento. La Bibbia comprende il Nuovo Testamento e il Nuovo Testamento veramente conclude il Vecchio. Perché i 10 comandamenti, Mosè, erano, come ha detto Paolo ai Galati, erano la legge era un insegnante per portarci a Cristo. Invece Maometto non porta niente. È cominciato con la guerra e finisce con la guerra, cioè mai, non finiscono mai queste guerre. Vai.
Romani 10, verso 4. Poiché Cristo è il termine della legge per la giustificazione di tutti coloro che credono.
Va bene. Quindi Cristo è il termine di Mosè, è il termine del Vecchio Testamento. Per questo si chiama Nuovo Testamento. E cos'è il Testamento? È un patto, il vecchio patto su Mosè. Cosa diceva? Segui la legge, altrimenti muori. Viene il Nuovo Testamento e Gesù dice, io ho pagato per la legge, ho pagato per i tuoi peccati. Vecchio Testamento, tu pecchi, muori. Nuovo Testamento, se pecchi, sei perdonato, in Cristo. Cioè Cristo è un po' come giochi a carte, si chiama il jolly, può fare tutto con questo. Gesù è Dio incarnato, è l'amore di Dio, il perdono di Dio, la vita eterna di Dio. Maometto non è niente. Maometto è solo una spada per tagliare teste. E grazie! E cosa vuoi fare tagliare teste? Cioè, poi un'altra cosa assolutamente, diciamo, anti-Dio, una cosa che poi mostra che qual è il vero Dio, è che se quando tu tagli la testa a uno perché contro l'Islam, poveraccio non può più pentirsi.
Sì, è vero.
Invece arriva Gesù, perdona il nemico, invece di tagliargli la testa, e domani quel nemico diventerà un Paolo, uno che prima era Saulo.
Amen.
Un Saulo. Amen. Che andava in giro a uccidere i cristiani. Gesù gli mostra amore, si converte e diventa uno dei più grandi apostoli mai esistiti. Paolo di Tarso ha scritto 13 libri della Bibbia, la maggioranza del Nuovo Testamento. Paolo è proprio la continuazione dei Vangeli, la spiegazione dei Vangeli, insieme a Pietro e altri. Ma Paolo, diciamo, non lo batte nessuno come epistole. Ecco un'altra differenza tra Cristo e Maometto. Maometto dice, sbagli, hai perso la testa, buonanotte. Hai commesso adulterio, tagliamo la testa. Arriva Gesù, Giovanni capitolo 8, la donna adultera, i farisei islamici di quei tempi, pronta a lapidarla, e Gesù dice no. Chi non ha peccato scaglia la prima pietra. Gesù perdona l'adultera, Maometto la lapida, Maometto la uccide, Gesù la perdona. Secondo te qual è Salvatore? Maometto o Gesù?
È Gesù.
Ma stiamo scherzando, ma non c'è, guarda, paragone,
no.
Guarda.
No, non c'è paragone.
È come paragonare la notte col giorno, l'amore con l'odio, la pace con la guerra. Maometto predica la pace e ammazza la gente, grazie. Questo è come le chiese cristiane che predicano la carità e loro ammassano soldi. Chiese evangeliche, chiese cattoliche, pace, pace, aiutiamo gli immigrati. Grazie, tu sei lì che ti fai il bagno nella vasca di oro, però vedi il giornale che ha regalato 1 chilo di pasta a un povero disgraziato, ha pagato l'affitto a una poveretta, bravo Bergoglio, ha dato un litro di latte a un poverino, ah, trombe, contro trombe, ho aiutato un povero. Ma se tu stai, ti fai il bagno nei soldi lì, cominci a dare via tutte queste ricchezze dello IOR, delle banche del Vaticano e le banche degli evangelici. C'è altre domande?
No,
abbastanza così?
Sì.
Ci siamo fatti abbastanza nemici per oggi, io devo continuare?
Spero di no,
non
lo so.
Ma amici islamici, perché non provate Gesù, che Gesù vi ama?
Amen.
Cioè io non posso fare a meno di queste cose, sennò non potrei predicare la verità. Dovrei predicare 4 cretinaggini di chiesa, come queste religioni imbalsamate, imbacuccate, sonnambule, che predicano niente, non mostrano la luce, la verità, la porta di uscita dalle gabbie. Allora potrei dire, dovrei predicare niente, se non dico, questo è il minimo che posso dire. Hai capito? Questo mi sono rifugiato qua, almeno qui posso gridare un pochino. Senza guardare dalla finestra se qualcuno sta tirando fuori un Kalashnikov, così che vado da Gesù. No, qui posso essere un po' più libero e posso dire pane al pane, no?
Amen. Sì.
Quindi io in conclusione voglio dire e voglio ringraziare suo fratello convertito, Dio lo benedica.
Amen.
Dio lo benedica, benvenuto nella famiglia di Gesù. Io voglio dire ai amici islamici, quelli che voglio dire questo, perché non provate Gesù? Cosa avete da perdere? Avete provato Maometto, Allah, il Corano? Provate Gesù. Dopotutto è scritto anche nel vostro Corano che è nato da una vergine, che ha concepito per lo Spirito Santo. Gesù viene chiamato la parola di Dio nel Corano, quindi qualcuno l'ha azzeccata Maometto. Meno male, almeno quello. Perché non lo provate? Maometto non ha fatto nessun miracolo, Gesù sì, è scritto anche nel Corano, che non lo provate Gesù. Provatelo, lo dicono, Giuda è morto sulla croce. Ma qual è Giuda morto sulla croce? Dice perché Allah mica vuole che suo figlio soffra, fa soffrire un altro al suo posto, cos'è, imbrogliato un altro? Non ha senso. C'era un debito da pagare, debito di morte. Va bene, ha detto Dio ad Adamo ed Eva, al giorno che farete questo, mangerete il frutto, morirete. Chi lo paga a soffrire? E andiamo in giro a fare le preghiere da là 5 volte al giorno, ci leviamo le mani, i piedi, ci laviamo. Questo qui non è mica quello che Dio ha chiesto. Non è che lavandoti i piedi e le mani e inginocchiandoti 10 volte al giorno hai pagato il debito. Scusa, questo lo facevano anche i farisei. Anche qualunque falso religioso prega 50 volte al giorno. C'è un debito da pagare, un debito di morte. Cioè per pagare questo debito devi morire. E come risorge? Non può. E allora è venuto Gesù, ha morto al nostro posto, ed è risorto, e così come attraverso un uomo Adamo il peccato è entrato nel mondo, attraverso un uomo Gesù Cristo il peccato esce dal mondo, la vita eterna entra nel mondo, piano di Dio.
Amen.
Non c'è un altro modo, va bene?
Amen. E la cosa bellissima che Gesù anche ha fatto per noi è che ci ha insegnato come vivere una relazione con Dio secondo l'immagine di un padre, non solo un Dio lontano che ti dà le regole, non fare questo, non fare quello, un Dio duro, pronto a punirti, no, ma è un padre amorevole che è sempre vicino a te, che ti aiuta a superare i tuoi problemi, un padre, un vero padre. E questa cambia tutto, perché è una relazione così personale, così speciale con il nostro padre, che niente si può paragonare. Tutte le regole del Corano e la freddezza di Allah non si possono comparare.
Ma regole del Corano, regole cattoliche, regole evangeliche, regole cristiane che non valgono niente. Il cristianesimo non vale niente senza Cristo.
Amen.
Il cristianesimo è immondizia senza Cristo. È solo buono fare guerre, le crociate contro i musulmani, tutte queste cretinaggini. Queste crociate sono cretinaggini. Gesù vuol dare amore ai musulmani, non crociate. E inventate delle religioni cristiane false. L'unico vero cristianesimo non è quello del cristianesimo statale, quello organo di Stato. L'unico vero cristianesimo è quello di Gesù, che amiamo Dio e amiamo gli uni gli altri e amiamo anche i musulmani, perché per noi i musulmani sono amici, io ho molti amici musulmani, e sono, per me, li considero tutti futuri fratelli, sono creature di Dio. Abbiamo tanti
Speriamo.
Ex musulmani nella nostra chiesa. Sì. Si convertono a milioni.
Amen.
Poi sono 1.700.000.000. Uè. Alleluia.
Grazie Gesù.
Io, ci fermiamo qui?
Sì, ascoltiamo quella bella canzone, Padre.
Nel nome di Gesù Cristo. Okay. Forza, amici e amici musulmani, aprire il cuore e dire, Gesù, se sei vero, se sei veramente vero che sei morto per i miei peccati, tuo Maometto, qui c'è un falso profeta. Mostrami, Signore. Se non vuoi pregare Gesù, prega il Dio di Abramo, che è lo stesso Dio. Di Abramo, No, il Dio di Gesù non è di Maometto, ma il Dio di Abramo è lo stesso. Cioè che gli islamici credono nel Dio di Abramo. Dice, Dio di Abramo, mostrami se chi è il falso profeta, Maometto o Gesù? Mostrami. Ma devi pregare con tutto il cuore. Che se preghi con mezzo cuore non riceverai niente. Va bene? Prega, prega dopo che Gesù venga a illuminarti. Prega, guarda, perché non fai una preghiera doppia? Gesù o Maometto, chi di voi è veramente la verità? Mostrarsi. Prega, prega tutte e due. Come Elia in Primo Re, capitolo 17, Bibbia cristiana, ebraica. No, non credo che il Corano ce l'ha queste cose. Hanno pregato a Baal e poi ha pregato a Dio. Ha detto, ok, vediamo qual è il vero Dio. E Baal non si è visto né di notte né di giorno. Quindi pregare, pregare. Maometto e Gesù, chi di voi è vero? Mostramelo, si mostri. E poi aspetta un minuto, due minuti, un'ora, due ore, un giorno, due giorni, finché il tuo cuore sarà così completo, aperto, che Dio potrà toccarti. E poi scrivete, fatemi sapere se chi è che vi ha risposto. Amen. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Vai,
amen,
Angela.
Amen.
Padre.
Quando penso a ciò che